tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Va bene, senti, tra pochissimo in studio con noi Lucio Leoni, che è già arrivato, si sta prendendo un buon caffè. Buono questa volta perché l'abbiamo fatto a mestiere, devo dire la verità.
Sì,
e quindi lo possiamo introdurre così.
La differenza tra la mia generazione e quella successiva alla mia è riassumibile in un piccolo aneddoto o concetto o cruccio, se volete. Io sono cresciuto convinto che la forma grammaticale a me mi non si potesse usare. Io a scuola studiavo il galateo e a me mi, ma però erano vietate, segno di ignoranza e maleducazione. È notizia di pochi anni fa che la forma a me mi è stata rivalutata e addirittura reintegrata nel galateo. Da qui in poi il discorso è semplice. La mia generazione è incompresa, la mia generazione è morta, la mia generazione è stanca, la mia generazione è finita. Perché dati Istat, la mano è compresa in quella forchetta temporale che porta dal boom economico immaginario degli anni 80 fino alla crisi devastante, questa volta reale, degli anni 10. È la stessa generazione che ha visto cambiare al suo passaggio un buon 70% di convenzioni sociali, regole istituzionali, burocrazie da prima ingrippate poi snellite. Abbiamo visto cambiare ordinamenti universitari, un numero indefinito di governi, repubbliche, è cambiato il mondo e noi non eravamo pronti. A 20 anni eravamo comunisti o perlomeno di sinistra, oggi la sinistra non c'è più, non sappiamo più che cazzo siamo. Io personalmente rimango molto affezionato alla figura di Achille Occhietto, ma solo perché ero ancora piccolo e mi faceva ridere solo il nome, il suo e quello di Cirino Pomicino. Del resto mia mamma, che all'epoca entrava di ruolo e si guadagnava una cattedra in una scuola media di Monte Rotondo, era al contempo la babysitter del figlio di Napolitano, nostro ex presidente della Repubblica. È stato l'anno più importante di tutti perché c'erano i mondiali, ma non quelli di Paolo Rossi né quelli di Fabio Grosso, bensì quelli di Totò, Salvatore, Occhi a Palla, Schillaci. Uscimmo sconfitti, guadagniamo uno stadio coperto. All'epoca ci sembrava una meraviglia, oggi scopriamo che cazzo vuol dire rimanere incastrati sulla tangenziale tra Salaria e Montemario. Immaginiamo un mondo senza olimpico. A noi ci ha esploso in mano il computer, ci ha esploso in mano internet, ci ha esploso in mano Facebook. Noi fino a 20 anni mandavamo le lettere, figurate se sappiamo fare evento e invitare la gente al concerto. A noi ci hanno risparmiato l'eroina perché l'hanno regalata a quelli prima di noi per sedarli, perché c'erano quasi riusciti, ma ci hanno gonfiato di televisione. E oggi sappiamo tutte le sigle a memoria, ma provate a ricordare un pezzo più lungo di canta mio diva del Pelide Achille, lira funesta che infiniti addusse
l'Utria.
E il 90% di noi sta lì a chiedersi che cazzo è una Acheo, è una moneta? Com'è sta moneta? È greca! Accitazioni, rompiamo il culo a tutti. E in fondo però il problema più grande della nostra generazione è che siamo l'unica generazione cresciuta a fare Nutella. Vane, tu potrei avere tutto quello che non abbiamo avuto noi. E il problema è che noi ci siamo creduti, ogni volta che ce lo danno sostanzialmente se mette a piangere. Solo che mamma non ci si cura più perché ha capito che a differenza sono i soldi, se li bevemo in un attimo. Per cui hai ripensato pure all'eredità. Ti chiedi perché tua madre sta sempre in viaggio, beccano mio, fate i conti, se sta sputtando tutto, in fondo è pure giusto. Ha lavorato, si è versato i contributi e mo che ti via da te quei due spicci pensione. Dice ma io contributi bimba boh, e no bello mio non ce l'avrei la pensione, ma mica è colpa nostra, potevi nascere prima o dopo. Dice come dopo, perché dopo a ripristinare il sistema, no è solo che quelli dopo di noi già ci stanno a mangiare in testa, fatto un po' il calcolo dell'età media dei nuovi manager, dei nuovi businessmen, dei quelli che col computer stanno a fare miliardi e niente, sei rimasto indietro, mi dispiace. Generazione pure quella che ha sentito per l'ultima volta le voci della gente che ha fatto la guerra. Non dico quella è una bella eredità, chi è tornata a piedi dalla Russia, chi ha resistito al campo di concentramento, ma tendenzialmente eravamo ancora troppo giovani per stargli a ascoltare con coscienza. Almeno dal mio punto di vista, come nonno attaccava con...
Quando ero in Russia...
Andavo in cucina da una mano a nonna, mi pareva di averla sentita 6 miliardi di volte qua la storia, ma mi sono sbagliato perché tanto per cambiare non mi ricordo niente. Siamo una generazione che ha goduto, che ha mangiato merendine, che ha giocato finché non ne poteva più. Quanti di voi ci hanno ancora i giocattoli di quando erano ragazzini sul letto? Ecco, lo vedi? E qualcuno ancora non ha smesso. E sì, abbiamo giocato e quando è arrivato il momento di far sul serio, se siamo persi perché porca miseria, stavolta ce l'avevamo pronta la pappa. Siamo una generazione di pappe pronte, ecco quello che siamo infatti dopo 30 anni da omogenizzati, ma cominciamo pure a uscire fuori che non fanno tanto bene ste pappe. E non fanno bene no, ci voleva la coscienza politica alimentare per capire che ci avete rincoglionito per farci sta zitti, ma non sapevo manco più. E quando ci provamo, ecco quello che esce fuori. Un vomito di parole messe in fila senza respiro, perché la paura più grande è che qualcuno ci interrompe per demorfiro. La differenza più grande della mia generazione è quella successiva, è la comunicazione. Noi se siamo capiti solo con Wanda e Bim Bum Molly, c'è Colò e Paolo Bonoli, stanno sotto di famiglia. Loro tra hashtag, tag e skills, flickers, si capiscono benissimo e già ci hanno salutato. Abbiamo perso e non se ne siamo anche accorti. Eravamo troppo appegliati a piangere, vabbè, oh! E sarà la prossima volta!
Bene, bene, sarà per la prossima volta. Lucio Leoni, bentornato a Radio Rock. Ciao Lucio, aspetta un secondo che faccio un'operazione chirurgica qua di...
In tempo reale.
Esatto, in tempo reale. Chiudo il microfono ad Alessandro e lo apro a te, forse.
Ci sei, buongiorno.
Buongiorno.
Grazie. Allora, Lucio, bentornato a Radio Rock innanzitutto.
Grazie.
Qualcuno scrive... Appena ho detto che saresti stato qua con noi... Per parlare chiaramente oggi non di musica, anche se qualche cosa poi magari diremo se ti va, però nel ritornello per qualche motivo ci sento Tiziano Ferro comunque, vabbè, per qualche motivo qualcuno subito chiedeva facci ascoltare a Memmi, a dimostrazione del fatto che sei rimasto nel cuore di tantissimi ascoltatori di Radio Rock e non solo, insomma, quindi grazie.
Grazie a voi, una vecchia vita... Di cui conservo le cicatrici.
Ecco, senti, vabbè, io leggevo un paio d'ore fa, stavamo commentando la notizia che è morta la mamma di Tiago Avila, attivista della flottiglia, come sapete, detenuto, più meglio, ma più accuratamente sarebbe il caso di dire ostaggio in Israele. La famiglia chiede il rilascio per permettergli di partecipare al funerale. Ecco, diciamo che non ci sorprenderebbe particolarmente se questo permesso fosse negato da parte del governo israeliano, Lucio, credo.
Direi che ormai non ci sorprende più niente.
Sì.
No, la notizia della morte della mamma me la dai tu, non la sapevo. Io ovviamente l'ultima notizia che ho è quella del prolungamento della detenzione ingiustificata per altri 6 giorni, quindi fino a domenica.
Senza motivo, fra l'altro, senza nessuna giustificazione.
Non c'è nessun tipo di accusa formale, per cui insomma stiamo proprio giocando. Ecco, con le vite delle persone, sia quella di Tiago che quella di Saif, se li sono venuti a prendere praticamente a casa. Evidentemente forse da qualche parte c'era anche proprio una strategia perché questo avvenisse, è stata pensata e organizzata, non mi viene da immaginare.
Loro perché, Lucio, perché sono considerati così poi volti simbolo della flottiglia o per qualche altro motivo particolare secondo te, che sono stati proprio praticamente rapiti sostanzialmente?
Sicuramente sono due delle persone più esposte sia dal punto di vista mediatico ma anche dal punto di vista in qualche modo, ecco, di, non voglio dire di ruolo, però insomma fanno parte dello steering committee, nello specifico Saif ha anche passaporto palestinese, per cui lì c'è anche una questione, no?
Certo.
Diretta, ecco, mettiamola in questi termini. Ovviamente a passaporto palestinese, spagnolo e svedese, per loro vale solo quello palestinese, quindi era necessario tagliare la testa in qualche modo, dal loro punto di vista, al movimento, ma insomma è un movimento molto orizzontale, quindi al di là dell'esposizione mediatica, dal punto di vista della struttura non è che cambi moltissimo, no?
Io poi, tra l'altro, quando sento queste notizie, commentavamo anche stamattina, no? Rispetto a una persona, anzi, cos'altro, a due persone che da un giudice, senza formalizzare alcuna accusa, vengono detenute così per altri 6 giorni, prolungando, quasi sembra un po' in modo un po' sadico, no? La detenzione, sì. Mi viene da pensare, a volte penso all'Iran, no? Dice non dobbiamo permettere all'Iran di avere la bomba. A parte il fatto che, guarda, io ti dico, da pacifista e da persona che orgogliosamente non ha mai tenuto in mano e mai terrà, spero, nella vita un'arma in mano, paradossalmente mi viene da dire, no? La Corea del Nord, che ha la bomba atomica, guarda caso poi alla fine queste cose servono anche da deterrente, con tutto che non lo vorrei, no? È chiaro, però il fatto che non ce l'abbia proprio è quello che ha permesso a Stati Uniti e Israele poi di andare lì, bombardare, fare altri morti, no? Proprio perché non c'è la paura della reazione a volte, sono robe da stati teocratici, queste cose qua, da stati liberali, no?
Non democratici.
Non democratici, direi.
Robe
direi.
Da stati genocidiari, nello specifico, dal mio punto di vista, ma non credo che sia solo il mio punto di vista,
no.
Che oltre a Tiago e Saif, che sono l'ultimo racconto, ci sono più di 9.000 prigionieri palestinesi dentro le carceri israeliane senza alcun tipo di motivazione, una quantità imbarazzante di bambini, ragazzi, bambini.
Sì. Con una legge di morte che insomma
con la pena di morte sul groppone, perché adesso insomma da un mesetto a questa parte
c'è chi festeggia con delle torte,
con i cappi, no? Sulla torta, sì assolutamente, ecco, siamo arrivati a quello. Allora senti Lucio, facciamo un passo indietro, raccontiamo la storia. È chiaro che quasi tutti, perché c'è qualcuno evidentemente che non sente il bisogno di fare qualcosa su Gaza, ma diciamo che in molti, ecco, lo dicono, ma per imbarcarsi ci vuole insomma coraggio, e quindi raccontaci insomma cosa ti ha spinto a fare questa cosa, in che momento della tua vita hai deciso di fare questa cosa e insomma ecco come l'hai pensata
come l'hai pensata, è bello. Dunque, io la questione palestinese Gaza è sempre stata un punto di riferimento per quanto riguarda il mio percorso umano e politico. Gli ultimi sviluppi sono stati una roba che francamente mi ha disgustato e che non mi ha concesso di continuare a rimanere seduto sul divano. C'ho un bimbo piccolo, c'ha 2 anni e con la mia compagna ci siamo chiesti che cosa sarebbe successo se tra 10-15 anni si fosse girato a guardarci e ci avesse chiesto dove eravate, che stavate facendo mentre il mondo andava a puttane, scusatemi il termine, sì, mentre questi miserabili devastavano e finivano e smaterializzavano un popolo intero. E quindi abbiamo deciso di metterci il corpo, perché poi questa è un'azione che mette il corpo davanti a tutto, e in accordo ovviamente con la mia compagna, perché insomma poi quando c'è un bambino è una roba, certo, che devi fare, certo, che devi fare di concerto. Ho scelto di mettere a disposizione quel poco che insomma so di nautica e perché questa missione fosse possibile. Per cui sono stato un mese e mezzo forse, adesso non lo ricordo più perché il tempo è un po' confuso nella testa ultimamente, al porto di Augusta a dare una mano a mettere a posto le barche che si riuscivano ad acquistare. Ovviamente sono barche insomma, che arrivano in condizioni non ottimali, non sono barche nuove come immaginate, e vengono da un gruppo di persone entusiaste, piene di capacità, di skill professionali, dei professionisti eccezionali, vengono rimesse in acqua al massimo della loro forma, e poi il 26 siamo partiti alla volta di Gaza, e neanche 3 giorni di navigazione siamo stati intercettati praticamente a sud di Creta sostanzialmente.
Adesso di questo chiaramente ne parleremo, e ci racconterai insomma se vorrai di quelle ore, di quello che è successo dopo. Noi ci sforziamo nel nostro piccolo di dire da mesi, anzi da praticamente dall'8 ottobre oserei dire, sì, del 2023, ma forse anche prima, che rispetto a questo genocidio che è in corso, veramente un giorno, come scritto mirabilmente Omar El-Haddad, un giorno tutti diranno di essere stati contro, o quasi, nel senso che è proprio uno di quei momenti spartiacque della storia in cui è importante posizionarsi, è importante fare dei gesti anche simbolici, no? Per dire non è accettabile questa cosa qua. E poi uno pensa, no? Non so, al genocidio degli armeni, uno pensa all'olocausto degli ebrei, uno pensa a tante altre cose successe nella storia e dice: ma dov'era la gente? Perché non si è impazziti, sì, tutti, no? Per dire no a quello.
Tra l'altro,
che
alcune cose non si sapevano, no? E quindi l'opinione, sì, pubblica
oggi,
l'ha saputa dopo.
Tutto
noi
molto
ce l'abbiamo davanti agli occhi.
Sì.
Allora, raccontato sui social passo
quotidianamente.
Passo,
no?
Sì, allora rispetto a questo, no, ti volevo chiedere quanto ti fa incazzare, posto che a noi fa incazzare tantissimo, e posso immaginare a te, quello che una persona comune dice quando dice ma non serve a niente, no? Che fate queste cose che sono inutili, che non servono a niente, creano solo casino, a maggior ragione se la dice il Presidente del Senato, che è anche la seconda carica dello Stato, laddove invece queste persone qua potrebbero fare qualcosa e non lo fanno.
E che vabbè, però insomma lì è come sparare sulla Croce Rossa. Io diciamo su determinati esseri umani poi a un certo punto faccio un passo indietro, non c'è neanche più lo sforzo di cercare di capire perché dicono determinate cose o perché addirittura le pensano, perché c'è stato un momento della mia vita in cui ero convinto che in fondo non le pensassero, poi, poi mi
però
sono difeso,
diciamo. Ormai poi diciamo che i fatti hanno confermato che in realtà le pensano.
Decisamente, ma sai, io insomma, per mestiere poi lavoro pure con casi psichiatrici grossi, per cui
però,
riconosco,
scusa,
dei pattern.
Lucio, il fatto che non riusciamo più a scandalizzarci, no?
Certo.
Non può essere, insomma,
un altro segnale, dici,
un altro
di dove
segnale
siamo arrivati,
insomma, di resa in qualche modo.
Sicuramente sì, diciamo che questo fa parte di un percorso che la società sta attraversando sotto ogni punto di vista.
Stiamo normalizzando un po' tutto.
Normalizzando una serie di avvenimenti, stiamo utilizzando parole come se fossero caramelle. Si parla appunto di nucleare, così si parla di
vite umane.
Di vite umane. Cioè. Si è parlato, cioè, ci sono delle statistiche su. Prima ho detto smaterializzare riguardo i palestinesi, ma perché sono dati. Cioè, nel senso, c'è una il tipo di adesso io non sono un esperto di armi, ma il tipo di esplosivo utilizzato nei bombardamenti israeliani su Gaza ha smaterializzato una quantità impressionante di esseri umani. Ma non c'è più niente, non c'è più traccia biologica di questi esseri
pur
umani.
Volendo non c'è piangere, traccia biologica, no? Non pur esistono. Volendo piangere un corpo.
Ormai ne parliamo come se fosse un fumetto Marvel, però.
Sì.
Cioè, nel senso che non è una roba che fa impressione. La parola smaterializzazione non è più una roba che fa impressione.
Sì, ci siamo assuefatti un po' a tutto, ragazzi. Allora, ci scrivono un po' di messaggi, vai, ti leggo un po' di cose. Dunque, nelle sue dichiarazioni il presidente del Senato La Russa ha cercato di calunniare la meravigliosa missione della Global Summit, come se fosse la ricerca di visibilità. Sì, lo credo anch'io, alla ricerca di esposizione e visibilità per cercare di aiutare e informare tutti del nascondimento continuo e perpetrato del genocidio in corso del popolo palestinese. Grazie del coraggioso gesto, grazie per l'esempio, grazie a questa emittente ci porta amore, vi sosteniamo, sanitari per Gaza. Poi c'è Elisabetta, grande Lucia, un abbraccio grande e grosso, Betta, poi c'è chi ci scrive, che bello che mi avete ricordato a me Mick, l'amoroso, bellissima sta canzone, ci descrive perfettamente, come ha detto un mio amico, che generazione di merda che siamo, tanti belli ideali, ma alla fine non facciamo un cazzo. Ecco, c'è chi invece prova a fare qualcosa, sì. No? Grazie, scrive semplicemente Marco 71, chiamiamolo col suo nome, è terrorismo, perché andare a prelevare gente sulle navi in mezzo al mare o a casa loro nella notte o camminando per strada serve a mettere terrore a chiunque alzi la testa. E a questo punto chiederei io, adotta un fascista, ci scrive Anna. Io direi, allora ci fermiamo un secondo Lucio per la pubblicità, torniamo fra poco e ci racconti di quello che poi è accaduto appunto a 3 giorni dall'inizio della navigazione della Global Summit Flotilla su cui eri imbarcato, e ci racconti appunto che cosa è successo, lo sappiamo un po', però insomma vogliamo sentire dalla tua voce il racconto di quegli attimi. Tra poco
Radio Rock Podcast.
Crazy Aerosmith, c'è qualcuno che ci scrive dall'11 settembre, Piero, all'11 settembre 2001 siamo ormai assuefatti alla spettacolarizzazione dell'orrore, soprattutto per ciò che riguarda schermi televisivi e schermi social, si fa sempre più fatica a distinguere violenza reale e violenza di finzione, bisognerebbe ripartire dalle scuole primarie e insegnare educazione civica e digitale, ci scrivono.
Però è anche una grande pigrizia, questo è un grande alibi che ci stiamo dando tutti, perché a me non è che se mi fai vedere in video 5 secondi o 20 o me ne fai vedere 30 mi colpisce meno, perché è il contenuto quello che conta. Allora diciamo che a noi questo tipo di, per carità, e dovremmo fare tutti una riflessione sulla comunicazione, sull'informazione, su come vengono veicolate le cose, e va bene e ne parliamo, però poi alla base c'è sempre l'essere umano, e cioè se poi tu non ti scandalizzi per qualcosa è il problema, sei tu, e ci sono gli analisti da cui andare e chiedere il motivo per cui che ti è successo, perché è calata sta soglia empatica.
Lucio, che dici?
Non è tutto da attribuire sempre agli, no, perché se no Lucio diventa sempre che è la società, ma
attribuzione esterna
così. Invece un cazzo, c'è una persona per esempio qui che si è fatta arrestare a mezzo al mare e cioè, vedi che non è una roba che vabbè, perché
se
anche
vuoi
lui
prendere
coscienza, i social mi hanno alienato, rimango sul
poi i social hanno permesso anche di scoprire, di vedere tantissime cose che prima erano sommerse.
Con i social io so, anche se abito nel culo del mondo, che se sono bevuti 2 persone, 3 persone senza motivo in mezzo al mare, posso indignarmi, cazzo, per sta roba. Se non mi indigno c'ho un problema, io, non la società.
Sì, mi trovi d'accordo, insomma fa parte anche della propria capacità di mettersi in relazione con l'altro, da sé, no? Con gli esseri umani con i quali condividiamo questo pianeta, invece mettiamo i confini, mettiamo i border, come si chiamano, e invece ci separiamo, ci dividiamo, dobbiamo, questo è mio, questo è tuo, anzi questo non è tuo, rimane mio pure questo.
Esatto. Purtroppo non riuscirò a seguire tutta l'intervista, sarà reperibile successivamente, ma certo che sì, Linda, lo dico a te, lo dico a tutti, il nostro Giampiero Giuli, finita la trasmissione subito confezionerà il podcast del The Rock Show e in particolare della chiacchierata con Lucio Leoni. Lucio, ci racconti che cosa è successo, quindi siamo rimasti alla tua, diciamo, alla tua partenza, a questi primi 3 giorni di navigazione, E poi raccontaci cosa è avvenuto.
Dunque, navigavamo più o meno, diciamo così, a sud delle coste cretesi, in acque internazionali, quindi insomma oltre le 12 miglia che fanno riferimento alle acque territoriali. E già dai primi giorni gli avvistamenti di vari droni erano stati piuttosto intensi. La sera del 29 aprile, che è appunto diciamo tra le 8 e le 2 del mattino, è avvenuta l'intercettazione, per cui parlo di 29 aprile come sera, però poi insomma l'intercettazione effettiva è avvenuta il 30. La sera del 29 l'avvistamento di droni si è intensificato molto. Intorno, diciamo così, alle 7 e mezza, 8 sono partite le prime come si dice, interferenze radio, per cui appunto questi droni, che non erano droni come l'anno scorso, perché l'anno scorso in quelle acque lì, nella missione di settembre, ottobre, in quelle acque lì hanno bombardato, i droni portavano delle cariche esplosive, sì, che sono state lanciate sulle barche.
Altra cosa folle, sì, di cui
senza mamma alcun mia. Senso, okay. Però
mamma mia. Vabbè.
In questa volta qua invece erano droni di controllo, evidentemente che erano in grado di interferire con le nostre comunicazioni VHF. Subito dopo queste prime interferenze, quindi immaginatevi, insomma, siamo in mare, è notte, quindi è buio pesto, e parte sto rumore bianco fortissimo, perché comunque gli altoparlanti dei VHF li tieni abbastanza alti per sentire che succede.
Certo.
E se qualsiasi altra comunicazione della flotta, parte sto rumore bianco fortissimo e ci accorgiamo che c'è una fregata militare gigantesca davanti a noi, che sostanzialmente, insomma, ci passa alla destra e poi sparisce dietro di noi, quindi evidentemente o spegne le luci di posizione oppure insomma si allontana abbastanza. Da quel momento in poi noi non abbiamo più comunicazione con il resto della flotta, e l'unico modo che abbiamo per comunicare sono messaggini, classici messaggini, per cui cerchiamo di capire cosa sta succedendo. Arrivano notizie diversificate di diversi attacchi, questo perché sostanzialmente da questa nave militare qua si sono cominciati a staccare dei RIB, degli Zodiac, dei grandi gommoni tattici, una potenza smodata, mai vista una roba simile, insomma, velocità scandalose, e che come primo atto intimidatorio si sono cominciati a avvicinare ad alcune barche, illuminandole con dei fanali, dei fari potentissimi, per cominciare a mettere pressione per poi riallontanarsi. Per cui in realtà noi ci arrivavano formazioni frammentate da diverse barche e dal coordinamento della flotta sul fatto che era partita un'intercettazione molto early interception, adesso non riesco a tradurla in italiano, però insomma un'intercettazione, quello che noi ci saremmo aspettati, così a largo delle acque, certo, di Gaza, era partito
sotto casa,
esatto,
che diciamo sarebbe, voglio dire una cosa, sarebbe stato illegittimo anche lì, sì, teoricamente, però dici, sai, siamo qua, evidentemente,
lì me l'aspetto.
Evidentemente loro avevano calcolato che arrivando tutte queste imbarcazioni, è un po' come il giochino, no? Se tu, certo, chiaramente stai lì a fermare, qualcuno ti scappa, certo, quindi ha detto no, li fermiamo prima, certo, così,
sì,
però
questa era una missione, insomma, diciamo che portava, eravamo 60 barche in quel momento, ci saremmo uniti ad altre parti della flotta lungo il percorso, saremmo diventati più di 100, certo, sarebbe stato molto complicato,
roba, eh?
Sarebbe stato molto complicato. Tra l'altro mi permetto di segnalare che in navigazione eravamo bellissimi da vedere, tutte queste barche in mare di notte, tutte queste luci, era una roba veramente pazzesca, insomma, e dava tanta forza. Comunque appunto arrivano queste segnalazioni di prime intercettazioni, per cui ci rendiamo conto che effettivamente stanno intercettando, quindi successivamente a questi atti di intimidatori poi hanno cominciato effettivamente ad abbordare le barche. Secondo una strategia molto precisa, probabilmente hanno cominciato a probabilmente hanno intercettato prima le barche tattiche, chiamiamole così, quelle che portavano anche altri supplies per le barche a vela, quindi aggiunta di carburante, eccetera. Sapevano quali barche dovevano prendere, sapevano dove erano Tiago, Saif, sapevano benissimo che cosa facevano. Del resto, insomma, sono abbastanza schillati,
sì,
da questo,
diciamo, era un'operazione,
non lo scopriamo,
sì,
noi,
diciamo, sì, molto, diciamo, studiata, ecco,
esatto,
diciamo così.
Dalle 8 l'intercettazione è durata più o meno 5-6 ore, la mia è stata la penultima barca intercettata, diciamo che loro sono dalle 8, da quando è partita questa allarme e questo continuo andirivieni di notizie, noi fino più o meno a mezzanotte, l'una, non abbiamo visto nulla intorno a noi, se non appunto droni che giravano, e poi intorno appunto all'una meno qualcosa abbiamo visto la barca a noi più prossima che veniva intercettata, e dopo neanche 10 secondi, senza che neanche ce ne accorgessimo, ci siamo ritrovati questo Zodiac accanto alla barca. E ovviamente si è avvicinato a fari spenti, ma la cosa assurda è che non l'abbiamo sentito, c'hanno dei motori potentissimi, noi non ci siamo accorti di niente, ci siamo girati ed erano là.
Ed erano già là.
Una roba impressionante. Ci hanno puntato i fucili addosso con questi laser che comunque sono un po' d'ansia della mia.
Tutto questo su acque internazionali.
Tutto questo in acque internazionali, se non europee, insomma, eravamo.
Sì, certo.
La notizia della partenza dell'intercettazione, abbiamo cambiato rotta, abbiamo provato a entrare in acque territoriali per salvarci la pellaccia.
Certo, diciamo. Certo.
E ovviamente non ce l'abbiamo fatta perché eravamo abbastanza distanti, però sì, eravamo sostanzialmente in acque europee. Aggiungo acque a questo neutre, che insomma
siamo sicuramente più greche che israeliane,
sì,
mettiamola così.
Diciamo. Direi.
Aggiungo due dati alla narrazione. Il Mediterraneo è uno dei mari più controllati del mondo. Noi per i due giorni di navigazione ci abbiamo avuto l'aereo di Frontex sopra la testa. Lì non passa uno spillo, non passa un migrante, senza che si sappia quindi che ci fosse questa nave militare israeliana in acque europee. Non è che
lo
una cosa
tutti.
Che
no, non, cioè, sapeva non è nessuno. Una cosa casuale al momento,
non
insomma,
si parla
una
più
cosa
di
pianificata.
Non si parla più di complicità dei paesi europei, si parla proprio del fatto che ci siamo telefonati, ci siamo detti: noi vi venimo a prendere in Europa, tutto ok ragazzi? E l'Europa ha detto ok, fai pure. Tra l'altro la notte dell'intercettazione era presente la Marina greca lì, a supervisionare le operazioni, assicurarsi che ci prendessero, voglio dire, cioè non è che stava da un'altra parte. Oh,
secondo te,
Lucio,
perché questa cosa? Cioè, nel senso, i perché possono essere anche molto semplici, però per convenienza, per desiderio di non andare a creare uno scontro magari con Israele e Stati Uniti, cioè qual è il motivo per cui anche, perché poi uno dice Netanyahu, no? Netanyahu è uno stronzo, ma il problema non è Netanyahu qui, il problema è molto diffuso, perché abbiamo detto Netanyahu, i suoi ministri, chi l'ha votato, il suo governo, certo. ma anche chi sta fuori Israele,
pensiamo
ai governi di chi non ha fatto un cazzo.
Sì, io credo che se ci concentriamo solo su Israele, nel momento in cui questo tipo di operazione avviene al sud di Creta, stiamo commettendo un errore
certo,
di valutazione,
cioè, assolutamente. Non è, c'è una complicità allargata,
è un disegno in qualche modo collettivo di fermare sta cosa, che da una parte ci racconta che evidentemente dà fastidio, evidentemente fa paura.
E questo, quindi funziona.
E questo ci dice qualcosa. Certo. E dall'altro canto ci conferma pure che viviamo all'interno di un complessissimo sistema capitalistico e sionista allargato, certo. Che decide sulle nostre teste e che in qualche modo è complice e continua a essere complice di un genocidio.
E il tuo sentimento, no, rispetto a questo, è quello della sconfitta o quello del valutare appunto questo lato, per cui dice questa è una cosa che comunque funziona,
è
una
servita,
cosa che fa paura,
diciamo che
deve
importante.
Essere fermata, e quindi in qualche modo è importante?
È una domanda molto difficile questa, nel senso che credo che valutare se è stata una sconfitta o se no, insomma, ci vuole tempo per elaborare anche il processo politico che questo tipo d'azione può avere. Dal mio punto di vista questo tipo di azioni servono anche a innescare altri processi, insomma non sono fini a se stesse, servono anche a mettere in moto degli altri meccanismi. Io credo comunque che finché non siamo liberi tutti non è libero nessuno, per cui questo tipo di operazioni non perdono mai, non hanno certo. possibilità di essere dal lato perdente della storia, perché servono anche semplicemente a ricordare a tutti che non si lascia nessuno indietro. Questo è il succo.
Senti, vabbè, tornando un attimo a quel momento, quindi, voi quanti eravate sulla barca dove stavi tu?
Noi eravamo in sette. Sette elementi, di cui appunto tre sostanzialmente attivi nella navigazione e quattro partecipanti, chiamiamoli così, perché poi insomma gli equipaggi sono misti, cioè massa per fare massa critica, c'è sia chi ha delle skill nautiche che chi non ce l'ha. Ci ritroviamo, insomma, per tornare al racconto, ci puntano stimitra, ci intimano di andare a prua, di metterci in ginocchio con le mani alzate, le classiche, insomma, sì. Immagini che ormai sono diventate tristemente famose. E, ci perquisiscono, e, ci prendono i passaporti e, ci, e sostanzialmente ci, ci fanno. Ci trasbordano su questo gommone tattico. Che a una velocità smodata ci, ci porta accanto a sta nave militare. Io da qui in poi, ragazzi, sono entrato dentro Mad Max, cioè nel senso, io da qui in poi non, sì. Non ho più potuto credere a niente di quello che ho visto, nel senso che noi ci siamo preparati per un tempo più o meno lungo a ci portano a Ashdod, entriamo infatti... dentro in carcere, a un certo punto dopo qualche porta ci sarà un avvocato, un ambasciatore,
qualcuno, qualcosa,
e noi ci hanno preso e ci hanno sbattuto dentro un carcere galleggiante all'interno di una for- cioè una nave militare grigia costruita apposta per, cioè la nave no,
a morte però, nera, so, praticamente
una roba surreale al cui interno è stato costruito una sorta di, immaginatevi un campo da calcio più o meno come dimensioni, sì. Circondato da dei container, quindi chiuso da dei container. Sopra sti container c'era del filo spinato e sì. Sopra sti container col filo spinato c'era un'enorme passerella sulla quale giravano questi energumeni col mitra sempre puntato su di noi, che stavamo o nel sole cocente all'esterno di questi container dentro sto campo da calcio o dentro i container a cercare di ripararci.
Un milione di gradi però.
Un milione di gradi del giorno, meno un milione di gradi di notte. Tra l'altro con te, noi eravamo 175, hanno sequestrato 175 di noi. I container contenevano, se va bene, 120 persone, per cui la notte in qualche modo ci si alternava per provare a, a riscaldarsi, anche se pure dentro al container si moriva di freddo, fuori annaffiavano perché così rimanevi bello
buono,
bello, bello bagnato.
Però come sei tornato? Forte, forte.
Temprato, temprato nello spirito e nel corpo. Senti, tutto questo il governo italiano?
Il governo italiano io non l'ho né visto né sentito, se non poi quando siamo riusciti ad arrivare, perché poi lì c'è l'epopea greca, ma questa è un'altra storia. Ho visto l'ambasciatore, il console, non so chi fosse, che si è presentato appunto con una bottiglietta d'acqua e un telefono per non so quanti italiani eravamo, per permetterci di provare a chiamare casa, perché, insomma, senti, questo è il servizio del...
Ma in quel momento, cioè, che avete, tu personalmente, insomma, che hai pensato da quando appunto sono saliti sulla vostra nave, fucili spianati, vanno detto, e poi quando vanno portato su questo gommone e poi questa... questa galera sostanzialmente, cioè che pensavi, cioè, prevaleva la, che ne so, la paura, la rabbia, la frustrazione, che cosa immaginavi che sarebbe successo? Se
io sono stato, credo, scisso da me, cioè io credo di aver visto tutto come un film fino alla fino a questa nave qua,
sì. Diciamo.
Quindi l'intercettazione, il mitra puntato, la perquisizione, il trasferimento, l'ho un po' vista da fuori e non credo di essere stato coscientissimo in quella fase lì, un po' perché è appunto una roba a cui in qualche modo ti prepari, un po' perché probabilmente è una roba che ti aspetti. Nel momento in cui mi sono reso conto che mi trovavo in un luogo non luogo, senza alcuna giurisdizione, che non avrei saputo niente di quello, in fondo stai in mezzo al mare, dentro in carcere, può succedere tutto, ti portano al largo,
ti sei sentito scendere. Senza diritti.
Ma dal di là dei diritti, non è una questione di diritti, è una questione proprio di... non c'è nessun punto da piglio, non te puoi aggrappare niente.
Quanto tempo sei stati lì?
36 ore.
Su questa nave?
Sì.
E poi che è successo?
Poi ci hanno sbarcato a Creta, noi eravamo convinti ci stessero portando ad Ashdod, invece sì. A un certo punto ci siamo... insomma, ci siamo accorti che ci avrebbero fatto scendere, forse ce l'hanno detto, non mi ricordo più com'è andata, e ci hanno mollato alla Guardia Costiera Greca, che a gruppetti ci ha portato su in questo porticciolo di Creta. Alcuni di noi che hanno cercato di fare resistenza passiva, perché nel frattempo noi in queste 36 ore 3-4 compagni sono stati messi in isolamento, per cui nel momento in cui hanno cominciato a farci scendere abbiamo chiesto che ce li facessero vedere, abbiamo chiesto garanzie sul fatto che avrebbero fatto scendere anche loro, cosa che poi puntualmente non è avvenuta, perché Tiago e Saif infatti sono rimasti là.
Perché loro erano con voi su questa nave, sì. Diciamo, sì, galera, sì, sostanzialmente, sì. E poi da lì sono stati portati.
Stati trattenuti, invece di sbarcarli insieme a noi. Quindi i compagni che hanno fatto resistenza passiva sono stati malmenati, non so se vi è capitato di vedere le foto, ma c'è gente che è stata pestata 5 contro 1 roba veramente perché poi, brutta.
Insomma, sì, vabbè, perché precisiamolo, perché no, dicono che è AI, che sì, sono sì, immagini no, finte, sì, sì, sono sì, girate apposta.
Beh, diciamo che quello è il loro linguaggio, per cui insomma poi tutto sommato è la cosa più normale che potesse succedere.
È un godimento, sì, diciamo. Sì,
non vedevano l'ora, tra l'altro, trovare una scusa.
Ma immagino.
E, ci hanno mollato appunto in questo porticciolo dove le autorità greche hanno fatto di tutto per non facilitarci il conto. Ci hanno ripreso i passaporti, non ce li volevano dare i passaporti. C'erano tre pullman, c'era un'ambulanza minuscola con solo l'aspirina dentro e con ragazzi che avevano bisogno di andare all'ospedale quanto prima. Siamo stati trattenuti pure lì sotto al sole per almeno, non lo so, 5 o 6 ore prima che sti pullman si mettessero in moto e portassero gente con gravi traumi e concussioni a farsi controllare. Poi finalmente ci hanno provato a portare a st'aeroporto, non ci sono riusciti, non volevano riuscirci, non si è capito bene. Il nostro pensiero è che siccome si stava radunando una sorta di manifestazione di sit-in all'aeroporto di Heraklion, non volessero, le autorità greche non volessero che arrivassimo nel momento in cui si radunava questa manifestazione qua, per cui il pullman continuava a fermarsi, per cui a un certo punto siamo scesi e siamo andati a piedi, ci siamo fatti, non so, 5 km praticamente di marcia per raggiungere sto cacchio d'aeroporto. E da lì abbiamo trovato, insomma, piano piano il modo di chi di rientrare, chi di organizzarsi e rimettersi in contatto con la flotta, perché delle 60 barche che eravamo, 30 ce l'hanno fatta, mettiamola così, 30 sì. Sono riuscite a sfuggire l'intercettazione e si sono ormeggiate al largo di Creta in attesa del passaggio della bufera, che oggi dovrebbe essere.
Quindi potranno riprendere, diciamo, il viaggio nelle prossime ore.
La tua imbarcazione cosa trasportava?
La mia imbarcazione trasportava dei beni di prima necessità alimentari, dal latte in formula, pacchi di riso, sì, per i bambini, pacchi di riso, lenticchie, cibo in scatola, insomma.
A lunga conservazione.
Non siete contrabbandieri, insomma.
No, tra l'altro, ecco, da questo punto di vista, insomma, quella è il Mossad, cioè nel senso che se ci deve essere qualche dubbio su quello che trasportiamo, o possiamo chiedere per primi a loro, nel senso che lo sanno benissimo cosa trasportiamo.
Questa roba poi che fine ha fatto?
Questa roba è stata affondata insieme alle nostre barche, credo che delle barche intercettate, perché alcune sono lasciate. Questi fenomeni, oltre a, insomma, a portarci via su questa carcere qua, hanno questa nave carcere, sono riusciti anche a sabotare alcune barche e lasciare alla deriva equipaggi. C'è una barca in particolare che è stata sabotata, sono saliti sulla barca, l'hanno sabotata, se ne sono andati lasciando la barca alla deriva.
Così.
Se non fosse stata trovata da una barca il giorno dopo, questi sarebbero ancora in giro
spersi,
con la tempesta in arrivo. Questi sapevano benissimo che cosa stava per succedere anche dal punto di vista climatico.
Certo, no, ma c'è chiaramente una su che al di là di quello che abbiamo letto, tu su Saif e Tiago hai altre informazioni?
No, purtroppo no, appunto, sono le informazioni che abbiamo tutti. So, ecco, quello che posso dire è che c'è una petizione che gira, cerchiamo di firmarla tutti, che ne richiede il rilascio immediato. Purtroppo le notizie sono quelle, non c'è nessuna accusa formale, fino a domenica sono ancora trattenuti e non so altro, ahimè.
Io, Lucio, ti ringrazio. Un paio di domande prima di... Poi ci sono tantissimi messaggi, ma insomma, magari se ti va torni a trovarci o insomma ci risentiamo anche telefonicamente. E innanzitutto ti volevo chiedere cosa pensi di fare, insomma, se vorrai ripartire, se vorrai seguire insomma in altro modo le azioni della flottiglia, che poi ricordo, in realtà questo... non c'è un bene in questo schifo, però l'unica cosa tra virgolette positiva è la determinazione di continuare a fare di più per riuscire a mandare questi segnali ed arrivare poi finalmente a Gaza. Cosa pensi di fare? Se l'hai deciso, insomma.
Mi piacerebbe moltissimo riprendere il percorso interrotto, vediamo se c'è la possibilità, perché appunto devo discuterne qua con chi di dovere a casa. Sì. Diciamo che sicuramente nell'immanente mi occupo di seguire le mobilitazioni che si stanno per organizzare. Siamo sul 15 e sul 16 maggio e poi andiamo verso, se riusciamo a chiudere questa grande dibattito e concertazione, è un 18 per uno sciopero generale. Spero che si riesca in qualche modo a far convenire tutte le parti. Dobbiamo riprenderci un po' le strade, dobbiamo riprenderci le piazze, dobbiamo fare in modo che la narrazione, sì, per carità, la flottiglia è lo strumento che ci riporta a ragionare e ci risveglia, però insomma siamo sempre cerchiamo di mantenere poi il racconto e la narrazione su quello che succede in Palestina, su quello
sì,
che succede.
Dobbiamo riaccendere i riflettori su Gaza.
Esatto. Su Gaza e anche sulla Cisgiordania, dove costantemente, noi lo diciamo tutti i giorni, ci sono importanti investimenti da parte israeliana per continuare ad allargare, fondamentalmente, poi non voglio parlare manco di allargare insediamenti illegali, a prendersi completamente.
Ma ragazzi, sta
West
succedendo
Bank,
anche
quindi...
in Europa, cioè nel senso che voglio dire, l'israelizzazione europea è una roba che sta avvenendo, nel senso andatevi a leggere l'aumento della popolazione israeliana, per esempio in posti tipo Cipro o appunto Creta, si stanno comprando a partire dalla Grecia e da Cipro dei pezzi per piano piano allargarsi e arriveranno pure da noi, insomma, se non ci svegliamo e appunto non ci riprendiamo le piazze, non blocchiamo questi cacchio di accordi.
Il problema è
quando economici militari
bombardano
questi maledetti.
Senti Lucio, vabbè, qualcuno vuole sapere con la musica il tuo rapporto con la musica in questo momento è di separazione, di divorzio?
Non è di divorzio, è di lento riavvicinamento, però insomma con formule molto molto più meno così industriali, nel senso, cercando di stare lontano dall'industria discografica italiana il più possibile.
No, ti capisco perfettamente, e però ci tieni aggiornato
volentieri,
sugli sviluppi volentieri di questa cosa. Noi ti ringraziamo tantissimo, insomma ricordiamo se ti va, insomma ne riparleremo anche a breve, perché poi chiaramente ci sono queste navi che in qualche modo poi riprenderanno, speriamo, la navigazione, speriamo riusciranno ad arrivare. E se qualcuno vuole, la domanda che faccio sempre, perché poi è la domanda di molti ascoltatori, se qualcuno volesse provare, no, a fare qualcosa di più rispetto a incazzarsi, a indignarsi, perché poi è anche questa qui è anche la forma della nostra indignazione, no? Della nostra incazzatura, e allora non va bene un cazzo, cioè se c'è incazzo, cioè capito, che dobbiamo fare? Qualunque cosa uno fa non va bene.
Ci hanno un po' reso impotenti rispetto a questa cosa.
Però siccome si possono fare le cose, si può fare secondo te? Che consiglio daresti?
Intanto tenere d'occhio... Ormai sono i social, però insomma i social e cominciare a partecipare a tutte le assemblee, a tutti i collettivi che si aprono e tutti i dibattiti che si aprono in ottica Palestina, in ottica prossima tappa della mobilitazione che speriamo sia prima regionale, poi nazionale e poi globale, partecipare, firmare la petizione e nello specifico poi entrare a far parte dell'azione diretta laddove ci fosse questa voglia. C'è il sito, c'è Global Summit Flottiglia.
Bene, e sull'operato della... che noi siamo orgogliosamente, insomma, vicino alla... anche, insomma, abbiamo messo anche sui social della flottiglia, e giustamente qualcuno ricordava del fatto che ci sono commenti sui social di gente che dice vi hanno sequestrato droga di vario tipo, non so che altro, ma ragazzi, mi pare il minimo questo, cioè che ci siano delle persone che hanno interesse a mettere dicono che sono pagati da Hamas, più di questo che voglio dire, che dobbiamo fare. Vabbè Lucio, noi ti ringraziamo, ti abbracciamo fortissimo,
voi,
e
ragazzi,
ti aspettiamo presto qua a Radio Rock quando vuoi.
Grazie mille.
Grazie a Lucio Leoni. Che ci ha raccontato questa cosa, insomma, importante. Chiudiamo il The Rock Show con un pochino di ritardo, ma ne è valsa decisamente la pena. Tra pochissimo Tatiana e Marco in Gagarin. Noi ci risentiamo domani mattina alle ore 6 con il The Rock Show. Ciao.
Avete ascoltato The Rock Show, The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Tutto il meglio dei 106.6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.